Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia.
Tu sei benedetta.
Benedetto il frutto del tuo seno.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso
è l'ora della nostra morte. Amen. Bene. Allora, intanto vi chiedo scusa se anche come voce anch'io sono stato influenzato dall'influenza, però andiamo avanti, cerchiamo di cogliere qualcosa di questi testi così ricchi e pieni anche di sorprese. La volta scorsa avevamo letto che i fratelli non vendono. No, per cui Giuseppe venduto tra i suoi fratelli è un falso, non lo è da un'altra parte, nel senso che il testo, come abbiamo visto, l'intenzione c'è, ma non la realizzazione. L'intenzione è quella che poi Ruben e Giuda, ricordate, siamo al capitolo 37, Ruben vuole salvarlo e ci domandavamo perché, e ricordavamo come Ruben sia che è il primogenito, però ne ha fatta una grossa nei confronti del padre perché è andato a letto con la schiava di Rachele, ricordate? E allora, come dire, questo getta una luce un po' sulle reali buone intenzioni di Ruben di salvare il fratello, come qualcuno che deve recuperare agli occhi del padre. E dall'altra parte c'è Giuda, al versetto 25, allora lo prendono, lo spogliano, versetto 23, quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, e se lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, e lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna, era una cisterna vuota senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Galad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Cose preziose. Cose preziose, la resina, il balsamo, il laudano. Il balsamo in particolare è un profumo che però veniva utilizzato anche insieme al laudano, anche per dei medicamenti, quindi per diversi scopi. Ed è Giuda che dice, attenzione a Giuda, perché poi stasera ci fermeremo molto su di lui, che guadagno, che profitto. Cioè uccidere il nostro fratello. Interessante, no? Il testo dice che arrivano dei mercanti, arrivando dei mercanti, a Giuda viene l'idea di guadagnarci, no? Sul fratello. Quindi non ucciderlo, ma venderlo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui perché il nostro fratello è nostra carne, no? Come dire, vedete, no? Cioè, è un'etica abbastanza, come dire, allungabile, no? Cioè, non dobbiamo essere noi ad ammazzare il fratello, questo non si fa, però lo vendiamo e ci facciamo i soldi. Tra l'altro, guadagno è la traduzione di una parola ebraica che significa ingiusto profitto. In un commento c'era anche una traduzione come bustarelle, cioè che ci fa pensare immediatamente a ingiusti profitti. E allora, ecco, per cui i suoi fratelli gli diedero ascolto, però passano alcuni mercanti madianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. 20 sicli d'argento è una cosa, per uno schiavo era 30 sicli d'argento. 20 sicli è in genere nel Levitico quello che si deve pagare per un ragazzo schiavo dai 5 ai 20 anni, quindi qualcuno che non vale tanto, no? E allora è interessante, loro lo progettano, si fermano a mangiare, ad ascoltare le parole di Giuda, ma poi la situazione gli scappa di mano. Per cui, stando al testo, loro non sono loro che vendono il fratello no, ai mercanti, ma come dire, l'intenzione c'è. Perché vedete, noi tante volte, come dire, coltiviamo delle intenzioni di male nel nostro cuore e ci culliamo dicendo, vabbè, ma tanto non le metterò in pratica. Tanto è qualcosa dentro di me, ma io, no, sono uno che terrò sempre il controllo, no? E in realtà è un falso. Perché è un falso? Perché noi il male non lo controlliamo. Noi il male non lo controlliamo. Ricordate l'avvertimento che il Signore dà a Caino? Quando gli va da lui, gli dice, guarda che attento perché il male è accovacciato alla tua porta, alla porta del cuore, ma tu dominalo. Non che non ci sia, ma che siamo invitati a combattere contro queste pulsioni di male. Per cui non che non averle, c'è gente che... educata a volte in un moralismo cattolico, quando la vita li mette un po' più davanti quello che porta nel cuore e scopre di avere delle sensazioni negative verso un'altra persona, di odio, no, eccetera, eccetera, si stupisce. Alcuni risolvono la cosa dicendo è il diavolo, che ci sta bene sempre, no? Cioè, come dire, non sono io, è il diavolo. No, queste cose ci abitano. La domanda è che ne facciamo? Se le accogliamo e le coltiviamo, e prima o dopo la situazione ci scappa di mano. E allora, di fatto, l'intenzione c'è, ma non sono loro. Interessante, no? Questi mercanti madianiti. È interessante che poi questa cosa, lo dirò dopo, però attenzione a questi madianiti perché a questa parola la ritroveremo. Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le vesti. Stracciarsi le vesti era il gesto antico di... come dire, di essere stracciato il cuore, c'è cioè qualcosa che mi ha dilaniato, no? E io lo rendo visibile attraverso questo stracciarmi le vesti. Tornò dai suoi fratelli e disse: il ragazzo non c'è più, e io dove andrò? Letteralmente, in ebraico sarebbe una traduzione più letterale, dice: il bambino non c'è più, e io dove vengo io? Che dice anche proprio questo momento di sconvolgimento di Ruben, no? Che vede saltare in aria anche quella possibilità che lui aveva coltivato di salvare suo fratello per riacquistare una certa, no, grazia da parte del padre, e che invece va lì e il fratello non c'è più, è stato preso. E allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica di sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: abbiamo trovato questa. Per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Attenzione, qui i fratelli avrebbero potuto fare un'altra scelta. Cioè, nel senso che il padre ha mandato Giuseppe verso i suoi fratelli, ricordate, a vedere la loro pace e la pace del bestiame, e mandami una parola, ma avendolo mandato non sa più niente di lui. Loro potevano presentarsi dicendo: non è mai arrivato, che ne sappiamo? Ah, hai mandato Giuseppe? Che ne sappiamo? Non sanno che lui, Giacobbe non sa che lui è arrivato dai suoi fratelli. No, loro possono benissimo dire, ma vedete, no, loro fanno un'altra scelta. Cioè la scelta di attaccare il padre. Ricordate che questa è una storia triste per tanti versi, no? Perché è una storia di sofferenze e di violenze, no? Che uno fa e scarica sull'altro, no? Perché ricordate, loro soffrivano della predilezione che Giacobbe non nascondeva, e come era identificata questa predilezione? La tunica dalle lunghe maniche. E notate, qui tre volte, no? Mandarono al padre la tunica e gli dicono, dicero, allora presero la tunica, intinsero la tunica nel sangue, poi mandarono la tunica, riconosci se questa è la tunica? Cioè è proprio il segno della predilezione, no? Di Giacobbe per Giuseppe. Che come sappiamo all'inizio anche Giuseppe aveva no, le sue colpe. Ricordate che lui andava a raccontare, faceva la spia al padre di quello che gli altri fratelli dicevano così, no? E allora loro scelgono di colpire il padre. È quasi come a dire, vedi la tunica che tu hai regalato al tuo figlio prediletto. Tra l'altro è interessante, no? Riconosci dunque, questo verifica, sarebbe da tradurre con riconosci dunque se la tunica è di tuo figlio o no. Fra l'altro in qualche modo, come dire, glielo suggeriscono, glielo suggeriscono. Ed è interessante, non vanno loro direttamente. È quasi come se si avesse paura di non riuscire a reggere l'inganno. Perché devi essere anche bravo per mentire, no? Per cui arrivare lì, preferiscono non andare loro direttamente dal padre, no? Immaginando anche quale sarebbe stata la reazione del padre. Glielo mandano da un emissario sconosciuto, suggerendogli la risposta. Riconosci dunque? Cioè quasi come dire... riconosci che questa è la tunica di tuo figlio, che è intrisa di sangue, e quindi noi pensiamo, te lo suggeriamo, che sia stato sbranato da una bestia, no? E in qualche modo, alla fine sei tu il colpevole di tutto questo, è colpa tua. Perché lui era isolato da noi, perché tu l'hai mandato da solo, perché tu con il tuo amore di predilezione lo hai fatto solo rispetto a noi. Per cui quasi come a dire, guarda, te lo buttiamo lì, questa è la tunica, vedi, ecco, il tuo amore di predilezione a che cosa ha portato. E diciamo che c'è una bella dose di crudeltà, Cioè, non è... siamo a buoni livelli. D'altra parte nelle famiglie... le grandi violenze e crudeltà avvengono in contesti familiari. E allora questa parola di menzogna, no? Una parola che dice una mezza verità, perché quella è la tunica, no? Però che allo stesso tempo è... E notate, se è la tunica di tuo figlio o no, non dicono se è la tunica di nostro fratello. Dicono se è la tunica di tuo figlio, cioè lui con noi non ha niente a che fare, è tuo figlio. Questo tante volte succede nelle famiglie, no? Sia tra marito e moglie, sia, no? A volte anche i figli nei confronti, quando crescono, ci mettono anche del loro, perché non è solo i padri, sono anche i figli che dicono alla propria madre, dicono, no, quello è il tuo figlio, no? Non dicono il mio fratello, no? Egli la riconobbe e disse, è la tunica di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato, dicendo, no, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi, e il padre suo lo pianse. Notate, qui naturalmente è il grande dolore, no? E anche qui questo stracciarsi le vesti di nuovo che dice un cuore lacerato, no? E il figlio di Rachele, no? E la donna che lui ha amato, no? Cioè, che non c'è più e che in qualche modo gli ricorda la sua sposa che non c'è più, no? E quindi adesso non c'è più neanche lui, è stato sbranato. Per cui questa porsi, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece il lutto per molti giorni. Attenzione, tutti i figli e le figlie, vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato. Cioè, vedete, non chiude il lutto. Da una parte si potrebbe anche pensare che i figli, no, mandandogli questa cosa al padre e dicendo, vedi, è colpa tua, però adesso Giuseppe è morto, no, ci sei tu, ci siamo noi, come dire, no, riappacifichiamoci. Non c'è più quello che era la causa della nostra rovina, perché tu lo predileggevi e lui faceva la spia, era contro di noi, eccetera, eccetera, si credeva chissà chi, non c'è più, no? Piangiamolo, anzi piangilo, no? Poi basta e siamo di nuovo tutti insieme. Giacobbe no. Fra l'altro un commentatore che sto seguendo molto interessante, questo André Venin, lui dice, da una parte lui sembra credere che una bestia lo ha sbranato, però dall'altra parte Giacobbe è Giacobbe. Giacobbe, cioè uno che di inganni ne ha fatti tanti, cioè che è navigato, che sa come vanno le cose, che certamente vedeva, no, e, come dire, quello che c'era tra gli altri suoi figli e Giuseppe, no? E per cui in questa bestia che l'ha divorato ci potrebbe essere proprio, ecco, la bestia che è nel cuore dei fratelli, che qual è? La gelosia. La gelosia. Per questo lui non vuole chiudere il lutto. Come dire, in qualche modo si potrebbe interpretare che lui si rende conto che in realtà sono stati i fratelli che lo hanno fatto fuori. E non lo può dire perché non ne ha le prove, però allo stesso tempo rispetto a questa progetto anche no, non tanto nascosto di dire guarda questo è stato sbranato, ci siamo noi, siamo in 11, ne hai perso uno solo, dai, sì, era quello che amavi di più, però vedi, questo è il problema, che tu l'hai amato di più di noi, questo è il problema, e quindi è colpa tua se è finito così. Adesso non c'è più, grazie a Dio, no? Ci siamo noi e te padre, no, facciamo una bella famiglia. È come se Giacobbe, in qualche modo, non finendo il lutto, non accettando, no, che questa cosa si possa chiudere, dice che non è possibile una famiglia basata sulla menzogna e sulla violenza, e non sulla fraternità. E allora... ecco, questo non volle essere consolato, è un dolore che non si chiude, che non ha consolazione. E, fra l'altro, come sappiamo, è anche, sono situazioni concrete che a volte delle persone gli succede, cioè quello di avere dei segni che il figlio è, no, può essere stato ucciso, ma non si ha il corpo, no? E quindi ancora, no, uno dice, ma... proprio così, sarà così, c'è la possibilità. Intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie. Allora, vi dicevo di fare attenzione ai madianiti, perché mentre al versetto 28 c'è scritto Midianim, nel versetto 36 c'è scritto Medanim. Cioè, sono le stesse consonanti con delle vocali diverse. Attenzione, questi sono dei testi elaboratissimi, cioè per cui niente è stato messo a caso. Allora, se l'autore qui non riprende la parola di medianim, ma mette midianim, e usa, utilizzando sempre le stesse consonanti, però cambiando le vocali, utilizza una parola che nel libro dei Proverbi, al capitolo 18, versetti 18-19, significa dissidio. Dissidio. Al versetto 19 del capitolo 18 dice: un fratello offeso è più di una piazza forte, e i dissidi come il chiavistello di una fortezza. In Proverbi 6:14 si dice che il Signore odia chi suscita i dissidi tra i fratelli. E nei Proverbi 10, versetto 12, è la frase che condensa tutto il nostro racconto: l'odio risveglia i dissidi, ma l'amore copre tutte le colpe. Bello questo proverbio, no? L'odio risveglia i dissidi. E allora è come dire: intanto i dissidi lo vendettero in Egitto. Cioè, lui va in Egitto, sì, sono i madianiti, ma l'autore gioca, no? Con il termine, per dire che in realtà quello che hanno venduto Giuseppe sono i dissidi tra fratelli, i dissidi tra fratelli. Ora, un attimo soltanto, riprendo. Ora, nel capitolo 38 il racconto, stranamente, lascia la parte Giuseppe, nel senso che nel capitolo 38 c'è scritto che in quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli, e tutto questo capitolo, come vedremo, ha a che fare con Giuseppe, con Giuda. E uno si potrebbe domandare anche come mai, e vedremo, perché poi appunto non è soltanto Giacobbe, non è soltanto Giuseppe, ma ci sono i fratelli, è una storia di famiglia quella che stiamo, e allora vedremo come anche Giuda farà un percorso, e appunto questo avviene proprio nella... Il racconto comincia a parlare di lui in quel tempo in cui i madianiti hanno venduto, i dissidi hanno venduto Giuseppe all'Egitto. Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo di Adullam. E vedete, è come se la famiglia si sfalda. Cioè, loro avevano pensato che eliminando il motivo del dissidio finalmente saremmo stati tutti bene. Non va. Cioè, tante volte nei gruppi si pensa che eliminando la mela marcia poi noi siamo tutti a posto, perché noi non siamo mele marce, naturalmente, no? Cioè, sempre, le mele marce sono sempre gli altri. Per cui se tu fai fuori quello che è stato la causa della rovina della nostra famiglia, poi noi siamo una bella famiglia. Questo non accade perché il padre, appunto, non risponde a come loro avevano pensato, no? Per cui Giuda se ne va, e letteralmente è scese da presso i suoi fratelli e tese presso un uomo di Adullam, di nome Chira. Adullam potrebbe significare ritiro, rifugio. Giuda è uno che, certo, con una passione per il denaro, chissà se non ci verrebbe troppo facile, no, il povero Giuda dei Vangeli, ma la passione per il denaro è una cosa piuttosto diffusa. E però certamente un uomo che vede che la famiglia, anche se hanno tolto di mezzo quello che era la cao, il catalizzatore, no? Tante volte vi è capitato anche in tanti ambienti anche lavorativi, ci si mette insieme parlando male di una persona, c'è bisogno di un capro espiatorio su cui tutti quanti, no, il lunedì, dove ognuno arriva con tutte le sue frustrazioni, no? Con la moglie è andata male, con l'amante peggio, il figlio non si capisce, no? Cioè, allora con chi ce la si piglia? Con gli altri dell'ufficio contro lo sfigato, la sfigata di turno, no? A cui bisogna dare addosso, diventa lo sport, no? Dove uno si scarica dando addosso. Se quella persona a un certo punto va in pensione, no? È licenziata, è un problema, perché su chi dobbiamo scaricare le nostre cose? E allora anche qui, no, la famiglia si sfalda, Giuda se ne va e tende verso un uomo di rifugio di nome Chira. Qui Giuda notò la figlia di un cananeo chiamata Sua, la prese in moglie e si unì a lei. E letteralmente quel notò e vide la figlia di un cananeo chiamata Sua e la prese. Ricordate che questi due versi, scusate, questi due verbi li abbiamo trovati con Eva, quando Eva vide che l'albero era buono da mangiare e prese del suo frutto e ne mangiò. Cioè sono i verbi della concupiscenza, di chi vede, vuole, prende. E allora ecco, questa moglie si unisce a lei. Ella concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. Attenzione, questo lo chiamò fa riferimento in ebraico, il testo non ce lo fa, la traduzione non ce lo fa vedere, ma è lui che lo chiama Er, è il suo primogenito. Concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Attenzione, adesso è lei. Fidatevi, se non andate a vedere in ebraico, cioè che qui è lei che chiama il figlio. Ancora una volta partorì un figlio e lei lo chiamò Sela. Egli si trovava a Chezib quando lei lo partorì. Cioè sembra che lui è tanto attento al primo figlio, il primogenito, poi degli altri figli uno lo lascia chiamare la moglie, l'altro non solo lo lascia chiamare la moglie, ma se ne va quando lei sta partorendo. E allora qui il testo ci presenta questa famiglia anch'essa con problematicità, no? Un rapporto di bramosia, di possesso, e questo si vede ancora dal fatto che Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Attenzione, fino adesso, allora sappiamo che ancora oggi nel mondo, in alcune culture del mondo, è il padre che decide, no? Per il figlio. Quando con Don Leonardo eravamo stati in Etiopia, siamo andati in un villaggio nella casa di un cristiano, una famiglia cristiana, e il padre non c'era perché era andato nei monti a cercare la moglie per il figlio primogenito. No, ci si mette d'accordo con il padre di una ragazza, si vede quante mucche dare in cambio, si controlla se le spalle della ragazza sono forti, se i denti sono sani, e si fa. Allora, però di per sé nei racconti della Genesi è il primo che prende una moglie per il figlio. Neanche Abramo l'aveva fatto, vi ricordate? Perché Abramo aveva mandato il servo e gli aveva detto, vedi tu, il Signore ti aiuterà. Non è neanche Abramo che sceglie la donna per il figlio. Non lo farà Isacco per Giacobbe, non lo fa Giacobbe per i suoi figli, lo fa Giuda. Vedete, qui Giuda è nella dinamica di voler avere in mano lui la vita. Sono quei padri padroni, a volte ci sono delle madri matrone, se possiamo dire così, non so se è la parola giusta, che pensano che i figli sono loro. Mio figlio è mio. E per cui io decido per lui, io che so, no, sono la madre, sono il padre, eccetera, decido per lui e gli scelgo la moglie, la scelgo io, perché no. È la dinamica del cuore, no? E allora scelse, attenzione, per il primogenito, no? Maher, primogenito di Giuda, notate come insiste su questo primogenito? Cioè quasi come dire, no, quello che è suo, degli altri figli non gli interessa, l'abbiamo già visto, no? Cioè, ma quello è suo. Cioè si ripresenta un altro rapporto fusionale. Ricordate dove abbiamo trovato già il primo? È vero che siete stanchi, e quindi... dov'è che abbiamo? Caino, Eva e Caino, il primo rapporto fusionale. E qui c'è un altro, è il suo primogenito. Però questo primogenito si rese odioso agli occhi del Signore. Qui letteralmente sarebbe fu male. Cioè, come dire, è questo rapporto di fusione che è male. È questo rapporto di fusione che non apre alla vita, no? È questo rapporto di fusione che in qualche modo porta alla morte. Per cui il Signore lo fece morire, naturalmente noi dobbiamo sempre ricordare che gli ebrei sapevano bene che c'era una loro libertà, e allo stesso tempo speravano e credevano che Dio in qualche modo portasse tutta la nostra storia nelle sue mani. Ma di questo non facevano una filosofia e delle teologie che poi dire, ma com'è il libero arbitrio? Cioè, no, per loro era meno male. Cioè, nel senso che noi siamo noi a decidere, facciamo anche tanti casini. Speriamo che il Signore, no, tutti anche i nostri casini, li prenda Lui nelle sue mani. Quindi l'autore non trova nessun problema a dire e il Signore lo fece morire. Però quello che... i semi di morte sono nella relazione tra il padre e il figlio. E allora Giuda disse a Onan: va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello. Vedete, continua a comandare lui. Al primo ha trovato il marito e la moglie, scusate, muore. Per la legge del Levirato, come ricordate, il fratello più vicino doveva prendere in moglie la vedova, avere dei figli con lei, e questi figli però non avrebbero portato il suo nome, avrebbero portato il nome del fratello defunto. Questo ci sono tanti significati, uno una volta che leggevo è bello perché, nel senso che, dato che loro avevano molto più questo senso delle generazioni, io sono figlio di, che viene da, no? I miei figli in qualche modo sono continuazione di questa storia e di questa carne che sono io. Bene, se uno dei miei discendenti, quando verrà il Messia, sarà lì, io sarò con lui. E allora è importante che uno abbia una discendenza, anche quello che è morto senza avere una discendenza. Perché se no non avrà parte nel regno, non avrà parte nel regno quando verrà il Messia. Per cui lui comanda il figlio, e Maonan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua. Ogni volta che si univa alla moglie del fratello disperdeva il seme per terra per non dare un discendente al fratello. Da una parte potremmo dire che, come dire, tale padre e tale figlio, no? Cioè, non si, Giuda era stato, no, un ingannatore insieme ai suoi fratelli del padre, adesso si ritrova pagato della stessa moneta, cioè il figlio che lo inganna, gli dice di sì, ma in realtà, no, non vive l'atto sessuale fino in fondo, per cui disperde il seme. Vedete, per non dare un discendente al fratello, anche qui, no, anche Giuda con il fratello aveva tentato di far soldi, aveva pensato al profitto, anche qui c'è un discorso di una fraternità che non avviene legata all'eredità, perché naturalmente se il fratello non ha un'eredità, la sua, cioè un figlio a cui lasciare l'eredità che porta il suo nome, l'eredità va ai fratelli, in particolare a Onan che è il primogenito. Così fu male agli occhi del Signore, ciò che gli faceva fu male agli occhi del Signore, torna la stessa frase, il quale fece morire anche lui. Uno dice, caspita, proprio no, un cecchino, ma non è questo il senso, no? Il senso è che appunto questi rapporti di morte portano morte, no? E allora Giuda disse alla nuora Tamar, ritorna a casa di tuo padre come vedova, fin quando il mio figlio Sela sarà cresciuto, perché pensava che non muoia anche questo come i suoi fratelli. Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. Notate, Giuda, rispetto a quello che gli sta accadendo, insieme alla sofferenza, non riflette. Non riflette su quello che gli sta accadendo. E non riflette su che queste morti hanno a che fare con una logica di cui lui è responsabile in qualche modo, no? Perché trattare i figli come degli oggetti? Attenzione, interessante che tutto quello che muove Giuda è un desiderio di vita. Nel senso, si è sposato, ha voluto avere un figlio, poi sono arrivati gli altri, va bene, però no, eccetera. Poi nei confronti del figlio morto, primogenito, ha voluto essere giusto anche con la legge per far dare una discendenza al figlio morto, cioè c'è un desiderio di vita, ma è ingabbiato in una logica di morte, cioè una logica individualista che cerca la vita senza l'altro. In fondo, no, questa storia di Giuseppe ci presenta queste logiche, no? Cioè una logica di fraternità incompiuta, fraternità, una vocazione alla fraternità non adempiuta, tradita, che genera morte. Però il suo desiderio è il desiderio di vivere, vedete, di vivere. Però lui non coglie dalla sua esistenza, da quello che gli sta accadendo, non riflette su quello che gli sta accadendo, ma come spesso succede è molto più facile dire la colpa è in quella, no? La colpa di tutto questo è la moglie che ho scelto per Er, che ho sbagliato, perché questa porta sfiga. Ricordate che in un film, adesso non mi ricordo quale, Master and Commander, no? Vi ricordate quel film sulle navi dove a un certo punto non c'è vento, non si riesce, si sta lì, si soffre, e cosa pensano i marinai? Che c'è uno che porta sfiga. E tutti, come dire, lo individuano e pian piano è tanta la pressione che questo si ammazza, si mette una pietra e si butta nel mare. E appena lui va sotto, riparte il vento. Ma noi ci crediamo a queste cose. Cioè, ci crediamo, ed è molto più tranquillo, no? Perché, come dire, non ci mette in discussione. Non ci mette in discussione. La colpa è sempre degli altri. Se le cose non vanno, c'è qualcosa che ha a che fare con gli altri, col mondo in cui vivo. Io sono un innocente, traviato dagli eventi della vita. Sfortunato, ho incontrato le persone sbagliate. Cioè, noi uno dice, ma hanno incontrato loro me? Cioè, no, no, io ho incontrato le... Per cui, cioè, là, se volete, questo è anche molto maschilista, no? Il padre dice, è lei. E notate che rispetto alla legge di cui lui si era mostrato così adempiente, no? Anzi da costringere Onan a sposare la figlia, adesso si prende una pausa. Sela, il nome del terzo figlio, significa pausa. Pausa, è un nome funzionale al racconto. Pausa, come dire, un momento, sì è vero, io te la dovrei dare. Allora, ritorna a casa di tuo padre come vedova, fin quando il mio figlio Sela sarà cresciuto, perché pensava che non muoia anche questo come i suoi fratelli. Per cui vedete, no, tempore non vuole darglielo, dovrebbe darglielo, perché per la legge, no? E per la legge il liberato deve essere, ma non vuole darglielo. Perché non vuole darglielo? Per paura. Perché non muoia. Vedete, il suo desiderio di vita è prigioniero della paura della morte. Il suo desiderio di vita, che ha cercato con le logiche del possesso, del gestire la vita degli altri, che è una logica, no, segnata dalla paura della morte, e si, adesso è proprio, come dire, imprigionato. Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. Trascorsero molti giorni. Notate, il narratore ci dice che passa molto tempo, questo Sela è giovane, ma il tempo passa e quindi lui cresce, e morì la figlia di sua, moglie di Giuda. E attenzione anche a questa cosa, no? Ci dice che muore la moglie, no? La moglie di Giuda, per cui, come dire, in qualche modo la sua possibilità di avere un altro figlio è finita, a meno che non si prenda un'altra moglie, però non testo. Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna da quelli che tosavano il suo gregge, e con lui c'era Chira, il suo amico di Adullam. E notate, il tempo della... lui fa il lutto, va a tosare il suo gregge. Il gregge si tosava in primavera, quando naturalmente il clima era più caldo, no? Eccetera. Ed era anche il tempo dove si facevano accoppiare gli animali, quindi è un tempo come la primavera, no? Un tempo in cui la vita rinasce, ci si sente più vivi, e quindi anche a livello della sessualità, no? Attenzione, il narratore ci dice: guardate, sta accadendo questo, e sta accadendo anche a questo, a Giacobbe, che ha a Giuda, che ha perso una moglie, eccetera. La notizia fu data a Tamar: ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge. Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì il velo e se lo avvolse intorno. In realtà, esattamente, letteralmente si dovrebbe dire, e si fece irriconoscibile. Questo avvolgersi attorno il velo, più letteralmente, già dice, no, che cosa in qualche modo, che cosa Tamar sta tentando di andare a fare, no? E si rese riconoscibile e poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim. In ebraico è Petach Enaim, che di per sé significa porta di due sorgenti. Porta di due sorgenti. Sorgente e occhio si dice con la stessa parola in ebraico, per cui sarebbe traducibile anche l'apertura dei due occhi. L'apertura dei due occhi. Porta delle due sorgenti o l'apertura dei due occhi. Siamo, come dire, abituati a cogliere che quando si prepara un incontro tra un uomo e una donna vicino a un pozzo, qualcosa sta per accadere. Qualcosa sta per accadere. Che sulla strada per Timna aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie. Vedete, il narratore ci dice che quello che sta muovendo Tamar è la consapevolezza che suo suocero non gli avrebbe mai dato l'altro figlio, che pure, no, lei aspettava, ma non sarebbe mai stato dato. Il suocero non glielo diceva e allo stesso tempo non glielo dava. Quando Giuda la vide, la prese per una prostituta. Perché essa si era coperta la faccia. Scusate un attimo, vado alla... La prese per una prostituta, perché il suo volto era coperto, e tese verso di essa sulla strada. In ebraico è estendersi, con tutto se stessi, fisicamente. Cioè. E allora... verso lei disse: lascia che io venga con te. Letteralmente sarebbe: permetti, ti prego, che io venga verso di te. Non sapeva infatti che era sua e che era sua nuora. Vedete come il narratore ci tiene a dire che, guardate, sta per avvenire qualcosa di incestuoso, però Giuda non lo sa che è sua nuora, e ci sta dicendo, soprattutto per, sapete, quelli che un po' possono un po' dire: ma com'è, stiamo leggendo il libro della Genesi, cioè come facciamo, no, ma che parola di Dio è questa qua? E allora il narratore dice: sta tranquillo, non lo sapeva, non lo sapeva, sta tranquillo, ne ha combinate altre e tutta questa situazione è colpa sua, però in questo non lo sapeva. E allora dice, ella rispose, ella disse: che cosa mi darai per venire verso di me, per venire con me? Rispose: io ti manderò un capretto del gregge. Ella riprese: mi lasci qualcosa in pegno quando non me l'avrai mandato. Vedete, è una buona commerciante, perché dice: un momento, sì, tu mi dici mi mandi un capretto, ma se poi non me lo mandi, cosa mi lasci in pegno? Qual è il pegno che mi darai? E gli domandò: qual è il pegno che devo dare? Vedete, Giuda è teso verso di lei, ha cominciato a parlare con lei, lei gli parla e la cosa si può fare, per cui pensiamo che tante cose si sono attivate dentro di lui. Rispose: il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Caspita. Questa punta in alto, no? Perché non era qualcosa, cioè il sigillo era naturalmente quello che identificava il capo tribù, no? Cioè il capo famiglia, no? E il cordone era una cintura che lui aveva, in genere più bella, più preziosa, e poi anche il bastone, no? Che era in qualche modo il segno del comando, no? Però vedete, Giuda è teso verso di lei, cioè diciamo che è cotto, per cui glieli diede e si unì a lei, ed ella rimase incinta. In ebraico c'è: ed ella rimase incinta di lui, però questo di lui potrebbe essere anche letto con: ella rimase incinta per lui, per lui. Perché vedremo che in questo racconto, no, che vedremo poi l'epilogo, in qualche modo sarà il suo desiderio di vita che troverà uno sbocco. Lui non lo sa ancora, e anzi vivrà l'essere ingannato, ma il testo già comincia a dirci che quello che sta avvenendo. Poi si alzò e se ne andò. Si tolse il velo e riprese gli abiti vedovili. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di Adullam. Vedete, interessante che non va lui direttamente, no? Non va lui a portare il capretto, manda l'amico, cioè l'amico che dice: senti, guarda, ieri lo so che non si fa, sai, però mi sono fermato con una delle donne sulla strada, sai, è stato più forte di me, che vuoi fare, no? Cioè, tu mi capisci, no? Mi tieni anche banco, cioè, puoi portare tu per favore, no? E l'amico, se gli amici non si fanno presenti nel momento del bisogno, e per cui questo amico andò a riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quello non la trovò. Domandò agli uomini di quel luogo: dov'è quella prostituta che stava ad Enaim sulla strada? Attenzione, in ebraico c'è prostituta sacra. Cioè, nel senso che anche questo amico non vuole essere proprio uno che, no, si fa vedere come uno che va a prostitute. No, c'erano le prostitute sacre. Le prostitute sacre, come sappiamo, è qualcosa che, no, c'erano anche in altre culture. Quelle donne sacerdotesse, cioè con le quali gli uomini si univano al Dio unendosi con loro sessualmente, no? Per cui non è una prostituta qualunque, è una prostituta sacra, no? Questo dice l'imbarazzo di questa scena, no? Cioè, caspita, cioè, devo dire che sto cercando una prostituta? Ma risposero: qui non c'è stata alcuna prostituta. Così tornò da Giuda e disse: non l'ho trovata. E anche quegli uomini di quel luogo dicevano: qui non c'è stata alcuna prostituta sacra. E allora Giuda disse: si tenga quello che ha. Vedete, no? Proprio questo atteggiamento di di rabbia rispetto a qualcosa di cui lui stesso prenda lei il pegno per sé, dice appunto, no? Altrimenti ci esponiamo agli scherni. Ecco, ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovata. Dice, prenda lei per sé, per paura che siamo oggetto di disprezzo. Ecco, ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovata. E allora la vicenda si chiude così, sembrerebbe, però che succede? Che circa 3 mesi dopo fu portata a Giuda questa notizia. Tamar, tua nuora, si è prostituita e anzi è incinta a causa delle sue prostituzioni. Giuda disse, conducetela fuori e sia bruciata. Vedete che uomo di legge, no? Lui non è che prostituta, prostituzioni, si ricorda che anche lui è andato a prostitute. No, sapete, sono quegli uomini integerrimi. Ci sono anche questi uomini nella Chiesa, no? Uomini integerrimi, che giudicano, che hanno subito la sentenza, Cioè, quindi, la nuora è incinta, è andata con qualcuno con cui non doveva andare, perché lei è promessa sposa al figlio, che lui non gliela vuol dare, no? Ma è sempre promessa sposa, come dire, no? Cioè, noi possiamo fare quello che vogliamo, le donne, no, devono stare lì buone in casa, eccetera. E poi, fra l'altro, notate che bella notizia per Giuda, cioè che finalmente il problema che lui aveva, no, si risolve. Cioè, questa a cui io dovevo dare mio figlio per la legge, no, ha fatto uno sbaglio enorme, lo sbaglio che gli costa la vita, secondo appunto la legge. Secondo la legge, bene, mio figlio sarà libero e potrà vivere da lei che era portatrice di morte. Per cui la sentenza è chiarissima, conducetela fuori e sia bruciata. Mentre veniva condotta fuori, ella mandò a dire al suo suocero, io sono incinta dell'uomo a cui appartengono questi oggetti. E aggiunse, per favore verifica di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. È interessante che lei non dice, che non prende il bastone, dice di chi sono questi e di chi è questo sigillo, di quello che mi sta mandando. No, non lo fa. Cioè, manda, come dire, un messaggio implicito, cioè non esplicito per tutti, ma esplicito per Giuda, chiamandolo a dire, bene, cosa vuoi fare? Questa, la mia vita, e la vita di chi porto nel grembo, è il tuo sangue. Ma uno dice, ma non dovrebbe venire fuori le cose così, no? Lo so, ma la vita è complessa. Pensate, noi vorremmo sempre nel nostro moralismo cattolico le cose perfette. Che due si sposano, per amore, speriamo, e che hanno dei figli, che passano tutta la vita felici, no? E che non succeda mai niente. Per cui se va a succedere qualcosa, Non è possibile. Non deve succedere. Per cui cosa facciamo nelle comunità, a volte nelle comunità parrocchiali, che i divorziati, che magari erano persone che fino a qualche mese prima erano fra le coppie che portavano avanti i gruppi dei fidanzati, quelli più in vista di tutti, poi si sono lasciati e si sono messi con altri, e allora si dice, guardate, non potete stare più qui, fate la comunione in una chiesa dove non vi conosce nessuno. Così si fa. Come dire, qui possono stare solo le persone che sono perfette, che hanno un matrimonio in regola, che non hanno, poi se hanno l'amante non importa, ma e che hanno le cose in regola, no? Cioè, eccetera, queste possono fare da come. Chi invece no? Questa non passa nella liturgia. Speriamo che finalmente, quando potremo, speriamo di vederlo noi, di non morire prima, che tutta la Bibbia passi nella liturgia, no? Come molti stanno chiedendo. Voglio vedere quando dobbiamo spiegare questo alle nostre comunità. Però è liberante, vedete? Cioè, liberante nel senso non che è bene, è una storia di sofferenza. È una storia di una donna che si vede reclusa e sepolta nella casa di suo padre. Una donna che veniva rimandata, era una vergogna. C'era qualcosa che non andava. E pensate che nella sua famiglia non le avevano detto: ma com'è che non ti dà il terzo figlio? Ma non è che sei tu che fai morire i tuoi mariti? È una storia di sofferenza, di cui questa donna a un certo punto coglie in un gesto estremo, una possibilità di vita per lui, per lei e per suo suocero e per il suo marito che è morto. E vedete, non glielo impone, è molto bello questo, no? Che non glielo impone, perché non dice: questi sono di Giuda, ma dice, glielo manda a lui, e fra l'altro gli dice, qui il testo dice, per favore verifica, in realtà sarebbe riconosciti prego, che sono le stesse parole che i fratelli avevano mandato a dire a Giacobbe. Riconosciti prego. Anche per Giuda, no? Gli sta tornando la sua storia, da cui lui si era separato perché non ne voleva sapere più niente, eccetera, in cui era molto coinvolto, no? E fugge, eccetera, però la storia gli ritorna addosso, no? Questa volta in un inganno di cui lui è stato, però in un inganno che attraverso, rimanendo pure un inganno, apre una possibilità di vita. Dentro di me c'è una vita, che è tua, è il tuo sangue. Che vuoi farne? E vedete, Giuda li riconobbe. Poteva non riconoscerli. Li riconobbe. È bello perché, come dire, lui si apre. Facendo questo, fa un passo verso la verità. Fino adesso è stata una storia segnata da parole menzognere. Aspetta un po', poi ti darò mio figlio, lascialo crescere, giovane, che ne sa ancora della vita, parole menzognere. Adesso finalmente dice delle parole di verità. Ecco, sono io. E dice: lei è più giusta di me, lei è più giusta di me. Infatti io non l'ho data a mio figlio Sela, e non ebbe più rapporti con lei. Quando giunse per lei il momento di partorire, ecco, aveva nel grembo due gemelli. Interessante, questi gemelli, non uno, due, cioè, come dire, l'abbondanza della vita. Laddove la vita si è fatta strada, in una concatenazione di morte, di relazioni di morte, allora irrompe. Tant'è vero che dice: durante il parto uno di loro mise fuori una mano e la levatrice prese il filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano dicendo: questo è uscito per primo, bisogna chiarire il primogenito. Ma poi questo ritirò la mano ed ecco venne alla luce suo fratello. Allora ella esclamò: come ti sei aperto una breccia? E fu chiamato Peres, e Peres è proprio l'apertura di una breccia, no? Cioè questa vita che ha aperto una breccia nel muro della morte. E poi uscì suo fratello che aveva il filo scarlatto alla mano e fu chiamato Zerach. Zerach significa fulgore. Una breccia che illumina, che è un fulgore. Bello, no? Questo racconto. Che dite? Ditemi di sì, fatemi contento. A me è piaciuto molto, devo dire che è piaciuto molto. Com'è?
Bella
tutta questa parte. È una veramente, vedremo poi nella continuazione, ma veramente sono dei testi molto... Bene, allora noi ci vediamo lunedì prossimo.